cosa ha fatto Gesù per me, per te, e quale vita nuova Gesù ci chiede di vivere ora, nell'attesa del suo ritorno, quando ci chiamerà a sé in cielo. So che se faccio questa domanda le mogli mi risponderanno, le donne mi risponderanno sicuramente. Di cosa parliamo oggi? Dei mariti. Vi ricorderete che stiamo vedendo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 2 a 11, adesso siamo arrivati al 3, versetto 7, come il Signore chiede ai suoi figli di mostrare sottomissione alle autorità della loro società per dimostrare che stanno vivendo davvero una vita nuova in Cristo Gesù. E questa parola sottomissione ci parla di rispetto, il contrario di ribellione. Ci parla di amore, ci parla di altruismo. E abbiamo visto come all'inizio l'Apostolo Pietro affronti l'argomento più ampio che riguarda tutti noi come cittadini sottomessi quindi all'autorità del governo. Poi inizia a restringere un po' e inizia a parlare di noi come lavoratori, domestici, dipendenti, che dobbiamo mostrare sottomissione all'autorità nell'ambito lavorativo, quindi al datore di lavoro, a chi è sopra di noi. Poi passa all'ultimo ambito, quello ancora un po' più ristretto, della famiglia. E perciò domenica scorsa abbiamo visto la sottomissione delle mogli ai mariti, essendo il marito considerato l'autorità in famiglia, cioè il capo famiglia. Una sottomissione che vuol dire dipendere dal marito, render conto al marito, rispettare il marito. Anche, dice l'Apostolo Pietro, tanto più in una situazione di matrimonio in cui la moglie è credente e il marito no. Perché? Perché come nei confronti delle autorità del governo, autorità nel campo del lavoro, anche in famiglia, Dio ci chiama a guadagnare a Cristo le persone che ci ha messo vicino. Non tanto con le nostre parole, con le nostre prediche, ma col nostro comportamento, col nostro rispetto, col nostro amore, col nostro altruismo. Abbiamo visto che in effetti ci sono dei limiti, ci possono essere dei limiti in questa sottomissione, perché prima di tutto noi dobbiamo essere sottomessi a chi? A Dio. Quindi quando le autorità ci chiedono di peccare contro Dio, possiamo dir di no. Loro lo prenderanno come una mancanza di rispetto, ma la realtà è che noi ancora stiamo testimoniando il perché vogliamo innanzitutto onorare Dio e quindi rispettare Dio. E ora siamo arrivati ai mariti, perciò vi invito ad alzarvi in piedi, leggiamo prima lettera di Pietro, capitolo 3, un versetto solo, il versetto 7. Dopodiché i mariti possono andare a casa. Prima Pietro, capitolo 3, versetto 7. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Fin qui la lettura, potete accomodarvi. Un versetto solo che però dice molto. Anche voi, mariti, così come aveva detto prima al capitolo 3, versetto 1, anche voi, mogli, no? Anche voi, mariti, potete conquistare le vostre mogli per il regno dei cieli, con il vostro comportamento. Come fa un marito credente, che magari si è convertito da poco, a mostrare alla moglie che ha creduto ad un Vangelo vero, che sta trasformando il suo cuore, che sta trasformando la sua vita? Come fa? Non dovrebbe dire, Mia moglie non è credente, me ne cerco un'altra, magari più giovane, che ha la mia stessa fede, perché così crede come me a Gesù, andiamo in chiesa insieme. Non dovrebbe mai dire questo. Il testo ci dice in realtà che anche i mariti possono onorare Dio con una sottomissione alle loro mogli. E ora, così come l'altra volta ho detto ci sarà qualche femminista che si agita un po', anche oggi voglio spiegarvi bene che cosa intendo. Se c'è qualche maschilista che si agita un po' a questa parola sottomissione. In realtà è un principio che vediamo nella scrittura, che all'interno del matrimonio moglie e mariti sono sottomessi gli uni agli altri. Certamente la moglie è sottomessa al marito riconoscendolo come autorità nella famiglia, come capo famiglia. E se c'è un capo non ce ne possono essere due. Perciò di che tipo di sottomissione sto parlando quando il marito è chiamato a sottomettersi alla moglie? Beh, nel testo, e lo vedremo meglio, il Signore ci fa vedere che il marito deve essere sottomesso, attento, premuroso ai bisogni della moglie. Non alla sua guida, ma alle sue necessità. Non a far prendere alla moglie le responsabilità, perché le deve prendere lui, ma ad aiutarla in tutte le responsabilità che poi la moglie porterà avanti sotto la guida del marito. A sottomettersi ai bisogni di questa donna così speciale, che è il dono di Dio per lui come marito, che è la sua metà, e come Jonathan ci dice quando ci incontriamo con le coppie, riguardo a sua moglie, ma penso anche che possiamo dirlo noi credenti, riguardo alle nostre mogli credenti, è la sua metà migliore. Pietro nel versetto 7 sta parlando ai mariti cristiani e gli sta dicendo: vivete insieme alle vostre mogli. Anche quelle che ancora non sono cristiane. Anche come nel caso precedente ha detto alle mogli con i loro mariti se non erano cristiani. Vivete insieme alle vostre mogli con riguardo, con premura, con attenzione, rispettando i diritti che hanno. Immaginate questo nella società romana dell'epoca. All'epoca, secondo la legge romana, per esempio, se un marito coglieva la moglie in adulterio, poteva ucciderla, senza processo. E non sarebbe stato incolpato di omicidio, avrebbe fatto la cosa che era nei suoi diritti. Ma sapete, la moglie non poteva fare la stessa cosa. Nel migliore dei casi, le mogli stavano a casa, facevano i figli e accudivano la casa. E in questa società invece adesso il Signore sta dicendo al marito cristiano: tratta tua moglie con cura e considera i suoi bisogni prima dei tuoi. Da questo semplice versetto, dal versetto 7, vediamo un comando e poi la sua spiegazione, molto chiaro. E il comando è al versetto 7: mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. E poi vediamo la spiegazione nel versetto successivo. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Con il riguardo, vivete insieme a loro con il riguardo, con l'attenzione, con il rispetto, con la cura. Vivere insieme, proprio il verbo, ha in sé la parola della casa. Cioè vivere nella stessa casa, stare con lei in intimità, stare con lei vicino. Questa è una relazione che veniva utilizzata per il matrimonio, per la relazione sessuale, per l'unione proprio fra marito e moglie. Io mi rendo conto che come marito posso essere preso da molte faccende, da molti impegni, da diverse responsabilità e, oltre a star poco tempo a casa, per motivo di lavoro, quando poi torno a casa sono tutt'altro, fuorché attento ai bisogni di mia moglie o ai bisogni delle mie figlie. E invece qui il testo ci dice di impegnarci, di sacrificarci, di sottometterci a questi bisogni che la moglie ha in casa, che nostra moglie ha come moglie e anche come mamma. Un brano parallelo che ci parla del matrimonio, molto importante, è nel libro agli Efesini, capitolo 5, versetti da 22 a 33. E capiamo che questa unione, questa intimità, questa relazione anche di sottomissione gli uni agli altri non può esistere al di fuori del matrimonio. Non può esistere fra due persone che hanno deciso, davanti al Signore soprattutto, di vivere insieme e di darsi l'uno all'altro per tutta la vita. Ha bisogno di basi solide questa relazione tra uomo e donna. Ha bisogno di un vincolo sociale, di un vincolo legale, di un vincolo sacro, di uno scambio di promesse che rassicura entrambi e che fa dire entrambi: io sono pronto ad essere tuo marito, tu sei pronta a essere mia moglie. Perché? Perché nel brano di Efesini 5, da 22 a 33, l'esempio del marito e della moglie che si danno l'uno all'altro è anche paragonato all'esempio di Gesù e della Chiesa. Vi ricordate? Come Gesù si è dato per la Chiesa e poi la Chiesa vive per il Signore Gesù, così il marito deve sacrificarsi per la moglie e la moglie deve vivere per il marito. In poche parole, questo è l'ordine che anche qui Pietro sta dando ai mariti: siate pronti a sacrificarvi per le vostre mogli. E tu dirai: ma mia moglie non è credente, lei non è pronta a vivere per me. Non c'entra niente quello che farà tua moglie per te. Il matrimonio è un marito che si dona e che si sacrifica sempre, quotidianamente, pronto a farlo per la moglie. È una moglie che vive e sostiene sempre e quotidianamente il marito. In che modo io posso sacrificarmi per mia moglie? Sicuramente lodandola, non dando per scontato che le voglio bene, che se lo vuole sentir dire. Ma te l'ho detto già tanto tempo fa, ci siamo sposati, è chiaro che ti voglio bene. Ma non basta dirlo al matrimonio: ti amo. Se tu non sei il primo che la loda, privatamente, pubblicamente, gli altri poi non lo faranno. Invece qua il Signore ci sta dicendo di prenderci cura delle mogli, di onorare le mogli. Tua moglie non può essere onorata se ogni giorno non sei teso a mettere da parte il tuo egoismo per ascoltarla, per comprenderla, per prenderti cura di lei. Tanto più, e qui lo dobbiamo ammettere, che stiamo parlando di due mondi molto diversi fra di loro. In generale, il modo di comprendere e vivere le cose che hanno gli uomini è diverso da quello che hanno le donne. Anche se ci possono essere uomini più femminili, donne più maschili, ma il modo di affrontare la vita e di reagire alle circostanze della vita generalmente è molto diverso fra un maschio, un uomo, e una femmina, una donna. E quindi il marito deve comprendere come la moglie sta vivendo le circostanze della vita. Perché non le sta vivendo, non le sta affrontando, non le sta subendo come lui. Perciò ci serve del tempo, dell'attenzione, della comunicazione, che porti il marito ad amarla così, ad interessarsi così di lei. Vivete insieme alle vostre mogli nella stessa casa con il riguardo, con il rispetto che le è dovuto. sei mai domandato e sai che cos'è che fa sentire amata tua moglie? Conosci bene che cosa la fa sentire onorata? Ti stai impegnando in modo che lei sia soddisfatta nei suoi bisogni fisici, emotivi, spirituali. Per fare questo dobbiamo imparare a mettere da parte noi mariti, noi stessi, a prenderci le nostre responsabilità, a portarle avanti ed essere tesi verso di lei, verso la moglie. Quando qui il testo ci dice la donna, dovuto alla donna o letteralmente femmina, non è un termine che vuole sminuire la figura femminile. E anche quando parla di un vaso più delicato, non sta sminuendo la donna, al contrario. Pensiamo che magari un diamante è prezioso perché? Perché non si scalfisce mai, lo prendi a martellate e non si rompe. Ma non è l'unica cosa preziosa. Anche la Gioconda è preziosa, però con un accendino si brucia. Perciò una donna che è considerata come un vaso più delicato è preziosa, ha valore. Solo che rispetto all'uomo, dice qui, è più delicata o più debole. In che senso? Pensiamo sempre alla società romana dell'epoca, ancora oggi le differenze poi si sono sottigliate, però ancora oggi ci sono. La debolezza fisica, quasi sempre, no? Se no gli uomini gareggerebbero insieme alle donne. E questa debolezza fisica comporta poi dei timori e delle paure che forse uno come me, che è alto 1,90 m e pesa 100 kg, non ha. Una debolezza fisica, quasi sempre, comporta anche delle ansie, delle paure da considerare, da tenere bene in mente. Una debolezza sociale, perché la donna, anche se oggi ha fatto molti passi in avanti nell'emancipazione, all'epoca non aveva alcun tipo di autorità, non era considerata. Perciò era il marito che doveva prendersi cura di lei. E poi anche una debolezza emotiva. Come a un vaso più delicato. Perché? Perché credo, questa almeno è l'esperienza che ho avuto io, anche quando con mia moglie abbiamo ascoltato altre coppie, ci siamo confrontati con loro, credo che la donna sia un essere creato con una maggiore sensibilità rispetto all'uomo, una maggiore sensibilità che la rende più preziosa, ma anche più delicata. Una volta abbiamo letto un libro sulla comunicazione di Marco Distort e confrontava la donna e l'uomo a degli appartamenti per rendere l'idea di come diversamente affrontano la vita e quindi anche poi dei problemi che possono esserci nella comunicazione, perché uno comprende e vive le cose in un modo e uno in un altro. Allora, questi due appartamenti erano così. Io e mia moglie ci siamo ritrovati molto in questa descrizione. La donna è come un loft, un attico che vede a 360 gradi tutto il panorama, con pochissime porte, forse soltanto la porta del bagno. E tutto quello che succede nella giornata, quando arriva la sera, che succede? Ancora la sta influenzando. Ancora si ricorda del vicino di casa che ha incontrato, ancora si ricorda del parente che l'ha chiamata che stava male, si ricorda a scuola della figlia che ha avuto dei problemi, perché a 360 gradi è ancora esposta a tutto questo. E tutto questo la può ferire, in un modo che il marito non comprende, perché invece il marito com'è? È un appartamento con tante stanze e tante porte. E quando arriva la sera a casa, ha chiuso la porta del lavoro, ha chiuso la porta del vicino di casa, ha chiuso la porta della scuola, sta là con la moglie, nella camera da letto. Ma la moglie non ci pensa proprio a fare nulla in camera da letto, perché c'ha ancora da affrontare tutte le cose che ancora sta vedendo e da cui è influenzata, che le sono successe durante il giorno, che le sono successe durante la settimana. E in effetti è anche per questo che facciamo fatica a comprendere che la moglie è un vaso più delicato, che la donna ha bisogno di più premura, di più attenzione, perché è più sensibile. Quindi, mariti, se avete una moglie non credente, il testo qua ci dice, continuate a mantenere una profonda sensibilità verso di lei, anzi, aumentate la vostra cura verso di lei. Comprendete che ha bisogno della vostra protezione, del vostro aiuto, perché così l'aiuterete a comprendere che il Vangelo è proprio la buona notizia, che Gesù Cristo vi ha dato una nuova vita e un nuovo cuore, capace di amare come Dio ama. E tanto più se invece mariti avete una moglie credente, incoraggiatela con la vostra vita, col vostro esempio di consacrazione al Signore. Vivete insieme a lei la grazia che Dio vi ha riservata. Semplice, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come un vaso più delicato. Semplice a dirsi. Ma il Signore ci chiede anche di mettere in pratica la sua parola. E poi vediamo il secondo punto, dove il Signore ci dà una spiegazione in più, sempre perché il Signore ci vuole incoraggiare, davvero ci vuole incoraggiare a mettere in pratica la sua parola. E la spiegazione che ci dà è nella seconda parte del versetto 7, quando ci dice: onoratele, quindi abbiate premura di loro, rispettatele, trattatele con premura e con sensibilità, con delicatezza. Onoratele. Perché? Perché sono eredi con voi della grazia della vita e poi affinché le preghiere, le vostre preghiere non siano impedite. Qual è il significato dell'affatto che le mogli sono eredi con voi della grazia della vita? Ma io credo che semplicemente stia dicendo che sono destinate a gustare le ricchezze della vostra vita insieme. Eredi, una ricchezza che tu devi avere, no? Destinate ad essere, a gustare insieme a voi le ricchezze della vostra vita insieme. Non è detto che stia parlando per forza della vita eterna, cioè della vita in Cristo, perché la moglie potrebbe ancora non essere credente. Ma sta parlando della loro vita insieme, del loro matrimonio, e sono, grazie al matrimonio, a questo vincolo importante che li lega, sono destinati a gustare le ricchezze del dono del matrimonio, vivendo insieme. Il matrimonio perciò va coltivato, va curato, se vuoi che questo sia davvero una gioia. Questa cura richiede collaborazione, amicizia, compagnia, comunione. E anche va vissuto considerando che questo matrimonio è un dono di Dio. E vale per tutti, credenti e non credenti. È un dono di Dio affinché l'uomo e la donna si sostengano e siano una sola carne. Certo, Dio può fare anche il dono ad alcuni suoi figli di essere single, di restare da soli, di consacrare il tempo che hanno tutto al Signore. Ma ai mariti gli ha dato un dono speciale, che è la moglie, per la sua consacrazione. Perché evidentemente senza questa moglie non sarebbe riuscita a consacrarsi a Dio in maniera altrettanto valida. Aveva bisogno di un aiuto. E perciò, mariti, considerate il dono del matrimonio che Dio vi ha fatto e poi agite di conseguenza, onorando questo dono, che è la moglie. Marito, ama tua moglie. Se serve anche sacrificare il tuo tempo per lei, sarà un sacrificio ben speso, non te ne pentirai. So so e ho visto nella nostra chiesa dei matrimoni benedetti, di mariti e mogli legate l'uno all'altro da un amore profondo. E poi so anche, lo immagino perché ancora non l'ho vissuto, ma so il dolore per la perdita poi di un marito o di una moglie. Probabilmente più è stato grande l'amore tra un marito e una moglie che hanno vissuto in Cristo il loro matrimonio benedetto, più poi è il dolore della perdita di uno o dell'altro. Eppure sono convinto che nessun marito, nessuna moglie vorrebbe mai amare di meno oggi, per poi aver paura di soffrire domani la perdita. Sono convinto anche io che non tornerei mai indietro pensando: no, va bene, amo di meno mia moglie, così domani, quando eventualmente il Signore la porterà in cielo con sé, soffrirò di meno. Perché oggi vale la vita di vivere questo amore. Questo è l'amore coniugale, un amore che non si esprime solo a parole, un amore che si esprime con il comportamento. È un amore anche unico, nel senso che non è uguale all'amore che abbiamo per i figli, non è uguale all'amore che abbiamo per i genitori. Un amore che Dio ha donato all'umanità, all'uomo e alla donna, affinché gustino le ricchezze della vita insieme. E se noi mariti non onoriamo le nostre mogli con questo tipo di amore, un'altra spiegazione nel versetto 7 ci dice che le nostre preghiere saranno impedite. Onoratele, cioè poiché sono anch'esse sono reti con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite o ostacolate. Che vuol dire anche qui? Ci sono diverse ipotesi di interpretazione. Io ve le dico tutte e tre, ma mi piace di più l'ultima. In primo luogo possiamo essere generici e pensare quindi che qualsiasi tipo di preghiera che il marito sta facendo sarà impedita perché in realtà non sta amando la moglie come Dio dice. Perché il Signore non esaudirebbe queste richieste? Per una forma di disciplina. Come leggiamo anche in Giacomo, l'abbiamo studiato non tanto tempo fa, il capitolo 4, versetti 1 a 3, il credente che non sta vivendo davvero una comunione col Signore non sa nemmeno se chiede le cose giuste al Signore. E perciò il Signore non risponde. Anzi, vive con un cuore pieno di contese, di passioni peccaminose, Giacomo 4:1-3, che lo portano a domandare male per spendere nei propri piaceri. E allora potrebbe essere che un marito, anche un marito credente, se non cura la sua relazione con Dio e poi non cura la sua relazione premurosa e gentile con la moglie, finirà per pregare e chiedere cose a cui Dio non risponderà. E sarebbe una forma di disciplina che il Signore esercita per aiutarlo a ravvedersi, per aiutarlo davvero ad amare la moglie. E questa è un po' la prima interpretazione. La seconda interpretazione è che alcuni pensano che le vostre preghiere siano quelle della moglie insieme al marito. Cioè che vostre non riguardino voi mariti, ma voi marito e moglie quando pregate insieme. Ma in realtà nel testo, al versetto 7, all'inizio, dice anche voi mariti. Quindi questo vostre, visto che poi ha anche detto sono con voi eredi della grazia, per me non riguarda marito e moglie, tanto più che la moglie è sempre la solita probabile moglie non credente, che difficilmente si metterà a pregare con il marito. Penso che riguardi sempre i mariti, quindi le loro preghiere, le nostre preghiere per la moglie. E allora veniamo alla terza ipotesi. Se ci sforziamo di restare nel contesto del versetto 7, ma anche prima del versetto 1, cioè di un matrimonio misto, dove uno dei due coniugi è credente e l'altro no. Ok? La domanda che ci dovremmo fare è: un marito che si è convertito e che vorrebbe guadagnare a Cristo la moglie, per che cosa prega per la moglie? Qual è la sua preghiera per la moglie? Dai, vedo che fate così, però. La salvezza. È chiaro, è la salvezza. Ma allora da che cosa sarebbe impedita questa richiesta del marito che va dal Signore e dice: ti prego, Signore, salva mia moglie? Da che cosa sarebbe impedita? Visto che la richiesta è giusta. Dalla condotta del marito, che non sta facendo nulla per mostrare che ha una vita nuova e che ama come Dio l'ha amato e che perdona come Dio l'ha perdonato. Anche il verbo, vedete, dice siano impedite, non dice da parte di chi. Non è Dio che le sta impedendo, sembra tanto dal contesto, ma è piuttosto il marito, che se non cambia il suo essere marito, prima che era non credente, ad adesso che è credente, con un amore diverso, con un rispetto e una cura diversi, impedirà la sua preghiera che la moglie sia salvata. Allora, come si ama e come si rispetta una moglie? Vivendo una vita cristiana esemplare. Esattamente come aveva detto ai cittadini nei confronti delle autorità del governo. Esattamente come aveva detto ai lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro, esattamente come ha detto alle mogli nei confronti dei mariti, anche adesso dice ai mariti nei confronti delle mogli. E allora permettetemi di fare un'altra considerazione e poi andiamo a concludere questo messaggio. Forse stai pensando che non ce la fai a mettere da parte te stesso, a sacrificare te stesso per onorare tua moglie, perché forse tua moglie è così diversa da te. Allora facciamo un'ipotesi. Parte azzurra ci abbiamo i mariti, parte rosa ci abbiamo le mogli. Non è sempre così, però diciamo che il marito è quello che è appassionato di sport, che pensa al lavoro, che ha i suoi trofei perché va a giocare con gli amici a calcetto, a padel, che ha le sue passioni per i suoi libri, che fa i suoi calcoli. E la moglie invece è quella che pensa più all'arte, che si cura di più, che pensa al cucito, che pensa ai suoi programmi, che ha anche lei i suoi libri, molto diversi da quelli del marito. Allora, non è sempre così, ma immaginiamo che ci sono questi due mondi molto diversi. E di fronte a questi due mondi così diversi, tu dovresti dire: ma come marito, io voglio tenermi le mie cose. Darò qualcosina a mia moglie, diciamo il 25% del mio tempo, delle mie risorse, lo lascio a lei, il resto lo devo lasciare per me. Opzione 1. Poi potresti avere l'opzione 2. Qua vogliamo essere molto più generosi. Mariti che amano il Signore e che vogliono darsi alla moglie. E quindi dici: va bene, allora mi sacrifico. Do il 75% del mio tempo, delle mie risorse, del mio amore per soddisfare i bisogni di mia moglie, ai miei rinuncio. Mi lascio un 25%. Oppure, opzione 3, serve equilibrio, per far andare bene la coppia serve equilibrio. Allora facciamo un 50 e 50, lei sarà felice, io sarò felice. Queste sono le opzioni umane e nessuna di queste funziona. Tu direi: ma allora, ma come si fa? C'è il piano di Dio che è legato al Vangelo. E che è l'ultimo grafico. Come faccio a dare il 100% a mia moglie e ad avere anche il 100% per me. Non è possibile, questa non è matematica. Non esiste il 200%. Se arriva fino a 100, poi la finisce. Io vorrei leggervi qualcosa che c'è nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, versetto 34-35, e poi voglio farvelo vedere applicato al matrimonio. Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 34-35. Chiamata a sé la folla, con i suoi discepoli, Gesù disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo, la salverà. E andate ancora un po' più avanti a Marco 10, versetti 29 e 30. Anche 28. Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E Gesù rispose: in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per amor mio e per amor del Vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Se tu hai iniziato la tua vita con Cristo, è perché sei stato pronto a rinunciare a te stesso e a seguire Cristo. Perché hai riconosciuto che così come sei con i tuoi peccati, non avevi nessuna vita eterna. Ed eri solo sotto il giusto giudizio di Dio. Ma quando tu sei stato pronto a rinunciare a te stesso, per amore di Cristo e del Vangelo, Gesù ti ha dato una vita nuova. Gesù ha perdonato i tuoi peccati. Gesù ti ha dato una vita che è la vita vera. Non una vita soltanto per un tempo, qui sulla terra, ma una vita eterna. E se ti stai chiedendo, come ha chiesto Pietro a Gesù: ma noi che abbiamo lasciato tutto, ora come faremo? Che ne sarà di noi? Gesù ti dice: abbi fiducia di me, seguimi, e io ti darò 100 volte tanto quello che hai lasciato. I discepoli hanno subito persecuzioni a motivo della loro fede, e magari molti di loro hanno dovuto lasciare davvero la casa, davvero i familiari, ma hanno ritrovato la Chiesa, hanno ritrovato una comunione eterna con Dio, hanno ritrovato un significato vero per la vita. E allora permettitemi di dirti che anche nel matrimonio, tanto più se il matrimonio è fra marito e moglie entrambi cristiani, funzionerà così, alla stessa maniera. Se tu sei pronto, per amore di Dio, a dare il tuo 100% a tua moglie, Dio troverà il modo di soddisfare i desideri del tuo cuore. E anche il tuo 100% sarà soddisfatto. E il primo strumento che Dio userà sarà proprio tua moglie, affinché il tuo cuore sia soddisfatto. E quindi il tuo 100% in realtà Dio te lo farà avere attraverso la moglie. E solo così può funzionare il matrimonio, quando entrambi si donano l'uno all'altro. Possiamo essere sicuri che Dio non ci deluderà, che onorerà la nostra testimonianza. Ovunque noi siamo, con chiunque noi siamo, ma soprattutto a partire dalla nostra famiglia. Impariamo ad essere mariti che sanno amare come Cristo ci ha amato, che sanno comprendere come Cristo ha compreso noi, che sanno donarsi e sacrificarsi come Gesù ha fatto per la Chiesa, donando se stesso per lei, per santificarla, per presentarla al Padre senza macchia, senza peccato, per onorarla, per redimerla. E vedrai che davvero il tuo matrimonio sarà la grazia di Dio per la tua vita. Preghiamo insieme. Padre, possiamo venire a te riconoscendo tutte le nostre debolezze e mancanze come mariti, riconoscendo la chiamata alta che ci hai rivolto, quella di mostrare alle nostre mogli il tuo amore, quella di vivere come mariti che sono attenti ai bisogni della moglie, che sanno prendersi le proprie responsabilità, che sanno resistere alle pressioni della vita e in qualche modo anche per questo proteggere le mogli, proteggere i figli che tu gli hai dato. Aiutaci, Signore, a comprendere questo, che ci chiedi di dare tutto noi stessi come Cristo ha fatto per la Chiesa. Aiutaci a non temere di quello che potremmo perdere. Aiutaci a guardare invece quello che tu ci vuoi donare. Nel nome di Gesù. Amen.